Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno, 5 referendum in Italia, 1 sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro.
Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto.
Tutte le informazioni su radiopopolare.it.
Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, dal solito Marco Schiaffino, dal solito Studio 3 di Radio Popolare Milano, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio clic in questo mercoledì 9 aprile 2025. Prima di partire io vi ricordo i contatti della trasmissione, doppio clic @radiopopolare.it per inviare spunti, suggerimenti, consigli, commenti, un po' quello che volete. Invece per dialogare con me nei prossimi 20 minuti potete utilizzare diretta @popolarenetwork.it se vi piace l'email, oppure WhatsApp, Telegram, SMS al 331 6214013. Oggi andremo a parlare di intelligenza artificiale, tanto per cambiare, in particolare intelligenza artificiale e immagini, ma anche navigazione. Andremo a parlare di dark web e anche di una sorta di progetto per evitare un caso Signal in Italia, un Signal Gate in salsa tricolore. E partiamo proprio dal No Signal Gate, mettiamola così, il progetto che è stato annunciato qualche giorno fa dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Poi capiamo perché è coinvolto l'Istituto Poligrafico. Allora, qual è il tema? Beh, il tema è quello di creare un sistema di comunicazione sicura e che rispetti tutti i crismi per la pubblica amministrazione. In realtà la notizia era stata anticipata dal Corriere della Sera, mi sembra, in cui un po' sulla scia del caso Signal si parlava di un'applicazione destinata ai vertici dello Stato. No, si tratta in realtà di un progetto che dovrebbe interessare tutta la pubblica amministrazione, come è stato fatto un po' in Francia, ma poi ci torniamo su questa cosa. Il progetto è stato affidato, per ora si tratta soltanto di uno studio di fattibilità che dovrebbe durare un paio di mesi, una cosa del genere, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che non tutti sanno in realtà si occupa tanto della cyber security. Per esempio sono gli esperti del Poligrafico che si occupano del IT Wallet, quel sistema che permette di conservare una versione digitalizzata dei nostri documenti, al momento nell'app IO, io la chiamo sempre così, non io, e in seguito dovrebbe diventare probabilmente qualcosa di diverso. Quali sono i problemi nel momento in cui ci si trova a creare qualcosa del genere? Perché è vero che ci sono delle soluzioni, chiamiamole commerciali, come WhatsApp o Signal, che sono considerate abbastanza sicure, però non possono essere utilizzate nella pubblica amministrazione per un motivo specifico. Va bene la crittografia end-to-end, e infatti il prodotto su cui stanno lavorando l'ACN, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, e il poligrafico avrà sicuramente crittografia end-to-end anche per le comunicazioni e i video. Va benissimo il fatto di riuscire a impedire l'accesso a chiunque, e questo si può fare molto semplicemente limitando il sistema di registrazione. Quello che non va bene dei prodotti commerciali è il fatto che non vengano conservate invece le conversazioni. Perché? Perché quando parliamo di pubblica amministrazione ci sono delle regole, delle leggi, ci sono negli Stati Uniti, ma ci sono anche negli altri paesi, per cui le conversazioni vanno conservate. E quindi bene tutto, ma non si possono lasciare naturalmente queste conversazioni su dei server gestiti da privati. Questo è il motivo per cui molto probabilmente anche in Italia si guarderà l'esempio francese. Perché? Perché in Francia già da qualche anno, nel 2019, è stata realizzata TCHAP. Il motivo per cui c'è questo nome l'avevo letto, ma non me lo ricordo francamente, che è un po' curioso. Si tratta in pratica di un'applicazione basata su un sistema di messaggistica Element che sfrutta protocolli aperti, quindi open source. Ha lo stesso sistema di crittografia end-to-end basato su Double Ratchet, che è l'algoritmo usato da WhatsApp e Signal, e con un'architettura particolare che è il protocollo Matrix, permette in buona sostanza una gestione su server centralizzati in cloud privato o su server decentralizzati. Insomma, in questo modo la pubblica amministrazione potrebbe tranquillamente gestirsi in proprio il sistema. La speranza naturalmente è che venga confermata questa tendenza. Io ho avuto, diciamo, la soffiata da persone informate sul progetto, e che non ci sia invece la solita tentazione di andare a utilizzare dei sistemi proprietari che di solito costano una marea di soldi e poi non hanno la stessa efficacia di quelli open source. Allora andiamo con un fuori programma, perché Alessandro scrive al 331-6214013 dicendo: a tal proposito, iPatente o iPatente, app della motorizzazione, sarà sicura? Allora, non lo so perché non ci ho ancora messo il naso, però mi hai fatto venire in mente una questione che forse è rilevante per molti di voi e che è saltata fuori chiacchierando con dei colleghi. Allora, sappiamo che in Italia sono cambiate le norme che regolano la questione dei punti della patente, cioè se qualcuno commette un'infrazione che prevede la decurtazione dei punti dalla patente, deve comunicare necessariamente chi stesse guidando in quel momento. Se non lo fa, naturalmente vengono decurtati i punti della patente a chi risulta come proprietario dell'auto, e fra l'altro c'è anche una sanzione. Qual è il problema? Che contemporaneamente è stata cambiata la modalità di notifica del ritiro dei punti della patente. Cioè, un tempo arrivava la raccomandata a casa, adesso non arriva più. Quello che bisogna fare per sapere se ti hanno decurtato dei punti della patente o meno è registrarsi su il registro dell'automobilista, inserire l'email, e a quel punto arriva la comunicazione via email. Perché questa cosa a me suona un po' strana? Perché se per caso io avessi tutti i dati, quindi nome, cognome, probabilmente data di nascita, luogo di nascita e numero della patente di un perfetto sconosciuto, nel momento in cui mi viene contestata un'infrazione, io potrei anche comunicare che era quella persona a guidare e molto probabilmente, se non si è iscritto al registro dell'automobilista, cosa che per esempio io non ho fatto, non verrebbe mai a saperlo, potrebbe scoprirlo soltanto nel momento in cui i punti finiscono. Quindi fatevi una ricerca, magari tutte e tutti, sul registro dell'automobilista, perché vale la pena andarsi a registrare, visto e considerato che non farlo potrebbe diventare un bel problemino. Allora, Rino mi corregge giustamente, ma infatti l'ho detto che era un fuori programma, stavo andando assolutamente a memoria. È il portale dell'automobilista, non il registro dell'automobilista. È che sono in paranoia col registro del cittadino, che da quando a Milano è l'unico modo per sapere se ti hanno dato una multa per divieto di sosta, ha un posto privilegiato all'interno del mio cervello, cioè un neurone dedicato solo a quello. E dicevamo, parliamo anche di dark web, partendo da una notizia molto di nicchia, perché sono quelle cose che piacciono tanto a me e di cui mi occupo per lavoro, cioè il fatto che dei cybercriminali sono stati hackerati. Allora, cos'è successo? Facciamo un passo indietro. Nel mondo del cybercrimine ormai la cosa che va per la maggiore è il ransomware, cioè quel sistema estorsivo, ne abbiamo parlato più volte, che permette di bloccare i sistemi di un'azienda, poi chiedere il riscatto. Uno curioso effetto collaterale della diffusione di questa pratica è che ormai tutti i gruppi di cybercriminali che si Filippo mi dice a codice della strada si è messo male, va bene. Dicevo, tutti i gruppi ransomware che si occupano di estorsioni ormai si occupano anche di fare il marketing e quindi hanno dei veri e propri siti di rappresentanza sul dark web che vengono utilizzati in buona sostanza per pubblicare l'elenco delle loro vittime e esercitare in questo modo una forma di pressione. Di solito di fianco c'è anche un conto alla rovescia che dà il tempo che hanno per pagare il riscatto prima che vengano resi pubblici i dati sottratti. Ecco, il gruppo Everest, che è un gruppo ransomware, si presume, io ci vado sempre leggero con questa cosa, russofono, cioè di area ex Unione Sovietica, ha subito un defacement, quello che in gergo si chiama un defacement, cioè qualcuno è entrato nel suo sito e gli ha cambiato completamente il contenuto. La cosa buffa è che non è così facile fare un defacement sul dark web, perché è piuttosto difficile individuare i server che ospitano i sistemi, nel senso che mentre gli indirizzi IP normali sono abbastanza raggiungibili, sul dark web le cose sono molto più complicate. Quindi qualcuno probabilmente ha rubato, è riuscito a entrare nel server, ha rubato la chiave privata crittografica che permette di pubblicare il sito e gestirlo, e gli ha lasciato una scritta del tipo non commettete atti criminali, il crimine è cattivo, baci e abbracci da Praga. E ogni tanto capitano anche queste cose, non si sa al momento se si tratti di un gruppo concorrente, perché ogni tanto queste cose succedono, oppure se si tratti di qualcuno che effettivamente ha cercato di sgominare la banda del gruppo Everest. E passiamo a argomento decisamente più gadgettaro. Sono uscite delle nuove indiscrezioni sugli smart glasses di Meta. Allora, sappiamo che Meta ha la possibilità di, o meglio, gli smart glasses di Meta per il momento utilizzano soltanto una fotocamera e utilizzano un microfono e altoparlanti, in pratica delle cuffie, l'equivalente delle cuffie, per poter comunicare. Nelle settimane scorse erano uscite un po' di indiscrezioni sulla roadmap dei nuovi prodotti e ora sono uscite dei nuovi dettagli. I nuovi prodotti dovrebbero chiamarsi Meta Hypernova e la vera novità, che io trovo un filo preoccupante, perlomeno sicuramente per la sicurezza stradale, poi vedremo anche per il resto, anche per l'equilibrio mentale delle persone, è che ci sarebbe uno schermo inizialmente posizionato nella parte inferiore della lente destra, in seguito dovrebbero arrivarne due, cioè su tutte e due le lenti. In pratica, se uno guarda verso il basso, si guarda lo schermo con le notifiche. All'interno dovrebbero esserci le visualizzazioni delle notifiche, ma anche le icone delle applicazioni dello smartphone che si possono utilizzare attraverso delle gesture, si chiamano in gergo, cioè dei tocchi sulle stanghette degli occhiali. E l'altra indiscrezione riguarda la possibilità anche di che arrivi un braccialetto, il nome in codice è Ceres, come la birra, che permette di eseguire delle azioni tramite il movimento della mano. Ora, il mio problema è che comincio a immaginarmi della gente che continua a guardare verso il basso, fa dei gesti strani. Io già ogni tanto non mi sono ancora abituato al fatto che ci siano persone che sembrano parlare da sole e invece stanno parlando con qualcuno utilizzando gli auricolari. Diventerà sempre più un casino capire cosa stanno facendo le persone in giro. E rimaniamo in ambito innovazioni tecnologiche per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, con un po' di notizie, una collegata a una vicenda di cui abbiamo parlato ieri, cioè il fatto che si stanno muovendo sempre di più i producer di contenuti, quindi autori musicali, autori video, giornalisti, scrittori, per quanto riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Ogni tanto vale la pena andare anche a vedere quanto siano fondate le recriminazioni che arrivano in questo senso. Da questo punto di vista, per esempio, c'è una ricerca di Bright Edge, che è una società che si occupa di contenuti online e in particolare di quanto vengano frequentati i siti, che ha fatto una valutazione sull'impatto di AI Overview. Che cos'è AI Overview? A dirla così magari non viene in mente, ma è quella parte dei risultati del motore di ricerca di Google che si trova la prima, in pratica, quella in alto, che è un riassuntino fatto dall'intelligenza artificiale Gemini, a marchio Google, che prova a dare una risposta alle domande che vengono digitate all'interno del motore di ricerca. Allora, sembra che da quando c'è quella funzionalità, il traffico verso alcuni siti web sia crollato completamente. Perché? Qui io devo dire che le valutazioni devono essere un po' bilanciate. Quando noi utilizziamo come chiave di ricerca una domanda, è un po' un'arma a doppio taglio. Perché? Perché i creatori di contenuti, in particolare gli esperti di SEO, cioè l'ottimizzazione per i motori di ricerca, usano il giochetto di inserire queste domande all'interno dei loro testi in modo che il motore di ricerca di Google li metta più in alto tra i risultati, cioè fra i primi risultati, quelli che hanno più probabilità di essere cliccati. Quindi sono principalmente questi i siti web che stanno subendo il crollo di traffico dovuto alla presenza di AI Overview, cioè al fatto che l'intelligenza artificiale in buona sostanza risponda da sola. Soprattutto risponde con i contenuti che hanno messo loro e questo comporta due cose. Allora, primo, le persone non visitano più il sito, ma i due elementi particolarmente negativi, perlomeno a mio giudizio, sono che in questo modo non si ha nemmeno modo di capire bene quanto sia affidabile quella risposta, perché di solito quando si va a visitare un sito web, anche soltanto guardandolo, senza conoscerlo approfonditamente o andare a valutare tutti i contenuti, si riesce a capire quanto possa essere affidabile. Cioè, se è un sito scientifico in cui è tutto scritto in Comic Sans, coi disegnini, eccetera, anche no. Secondo problema è che l'intelligenza artificiale, come al solito, spesso sbaglia e di conseguenza anche le risposte di Overview AI non sono proprio il massimo. Come sottolinea Angelo scrivendo al 331-621-4013, sono molto d'accordo con te, funziona abbastanza male. Il tempo a nostra disposizione è praticamente scaduto. E come al solito mi restano in scaletta un po' di argomenti che non sono riuscito a trattare, cercherò di recuperarli domani, come al solito dopo il giornale radio delle 17.30, ma non rubo altro spazio ad Isma Pestalozzi e Alessandro Diegoli con i loro poveri ma belli. Vi auguro un'ottima serata, ci sentiamo domani. The future is coming on, it's coming on, it's coming.